presenza qualificata sui luoghi, qualificata come ci insegna la manualistica di diritto penale, quindi con particolari indici oggettivi che possano denotare una partecipazione non per caso ai luoghi, ma una presenza non indifferente. Invece, ad avviso di questo difensore, ci sono molti casi in cui, oltre a quelli citati dal collega, in cui, ma lo ha detto anche lo stesso pubblico ministero, di elevazione di imputazioni con una sorta di prova logico-induttiva, nel senso, siccome si dice, siccome c'è un gruppo di manifestanti che è passato in una certa zona, perché lo sappiamo per altre ricostruzioni, allora contestiamo il delitto di devastazione e saccheggio, perché abbiamo, poi vedremo anche quali riscontri abbiamo sul risultato di questa contestata devastazione e saccheggio, anche se non ho individuato il soggetto, perché lo individuo, ci arrivo, diciamo, con una deduzione logica. In realtà, se poi andiamo a vedere il capo di imputazione, inizialmente un tentativo di contestare soltanto le con modalità che poi andremo a vedere molto brevemente, perché mi rendo conto che, vista l'ora e anche la diffusa trattazione dell'avvocato Tambuscio e dell'avvocato Mazzali, a questo punto diventa poi un'inutile vessazione sul tribunale andare a essere particolarmente puntigliosi. Però, se ad esempio facciamo l'esempio del mio assistito, per stravolgere un po' quella che era la mia scaletta di discussione, salterò parecchi punti che sono stati già trattati. Il pubblico ministero in requisitoria ci ha tenuto a precisare che l'imputato Caffagnini Stefano non era stato individuato come presente semplicemente ai luoghi e poi ma in base ad una sua presenza qualificata sui luoghi, e ha fatto l'esempio di via Canevari, ore 14:10-14:20 circa. Il soggetto transita, lo possiamo vedere nel reperto che adesso facciamo vedere, se il consulente non mi redarguisce per il fatto esatto, il reperto 164.244, vediamo i frame dall'1 al 6, vediamo un soggetto, vediamo anche, possiamo vederli scorrere, ma si tratta dei frame che sono estrapolati dal filmato, vediamo un soggetto che transita in via Canevari, dove laggiù vediamo una macchina in fiamme. Però se andiamo a leggere quella che è stata la requisitoria del pubblico ministero, noto una contraddizione con le conclusioni che ha fatto il pubblico ministero, perché se noi andiamo a vedere il capo di imputazione di Caffagnini Stefano, al capo 55, dove viene contestata genericamente la devastazione e saccheggio in relazione ai capi rispettivamente indicati nel capi 56 e 57, vediamo che al capo 57, per la posizione Caffagnini Stefano, viene appunto indicato via Canevari, ma ci sembrava di aver capito dalle conclusioni del pubblico ministero che invece, in relazione a questi fatti dove vediamo un soggetto che transita ad un orario che è identificabile intorno alle 14:10-14:20, in un luogo in cui frequentato da molte persone, poi vedremo che cosa è stato detto sulla spiegazione che l'imputato ha dato sulla presenza in quei luoghi, che sono state definite poco attendibili. Però vediamo un soggetto che transita in una zona, non fare assolutamente nulla, però poi in capo di imputazione gli si contesta la devastazione e saccheggio in base alla mera presenza. Questo è un classico esempio, è stato già fatto oralmente, ma vedremo anche quello del blindato. Ossia, un fatto che poi è stato qualificato dal pubblico ministero come devastazione e saccheggio e sulla cui qualificazione giuridica la difesa ovviamente non concorda in minima parte, ma comunque in ogni caso non c'è neanche una presenza qualificata di un soggetto che rafforza l'altro proposito criminoso, ma lo ammette lo stesso pubblico ministero, dice non ci sono elementi perché il soggetto, lo dice all'udienza del 19/10/2007, non vi erano elementi per ritenere, in base alla semplice presenza in quei luoghi, via Canevari, nelle fasi dei danneggiamenti in atto con la zona, senza che vi fossero altri elementi che denotassero una sua condotta di contorso negli stessi, oppure che consentissero di ritenere che avesse seguito il percorso del cosiddetto blocco nero, non potevano essere addebitati tali fatti. Però questo tentativo di ricondurre la posizione del nostro assistito a quei fatti è stata fatta in udienza. Perché se noi andiamo a leggere l'udienza del 30 gennaio del 2006, quindi queste conclusioni farebbero propendere per una richiesta di assoluzione per questo fatto. Il pubblico ministero lo potrà sempre fare in fase di replica, però nel momento in cui all'ispettore Zampese gli si chiede, udienza 31-2006, pagine 5 e 8, sempre proprio con riferimento a questo reperto, si dice: sempre con riferimento a questo momento spazio-temporale, vorrei far vedere il reperto, questo è Zampese che parla, 164-244, dove tra i soggetti che giungono si nota appunto in via Canevari Caffagnini Stefano. Non sarò magari letterale, cercherò di riassumere. Vediamo sullo sfondo le macchine che bruciano, insomma c'è il verbale, si parla a secondi 09, si vede che passa Caffagnini Stefano, che è stato successivamente identificato. Sull'identificazione abbiamo già detto che non ci sono dubbi. È il contesto in cui appunto le macchine stanno bruciando, si vede sullo sfondo distributore R. Pubblico Ministero, da quello che è ricostruito attraverso le immagini, in quale direzione si sta muovendo il soggetto che avete identificato come Caffagnini? Si sta muovendo in direzione dell'incrocio tra via Canevari e corso Montegrappa, in direzione appunto dove è presente il DPD di via Canevari. Quindi c'è un tentativo di ricondurre, attraverso la testimonianza del test DPG, un soggetto ad un gruppo di manifestanti che è stato già analizzato dallo stesso test nella sua, io l'ho definito fin dalla prima udienza, un consulente tecnico, perché un test non presenta i luoghi, che ha fatto delle indagini in corso di causa, diciamo così. Quindi c'è stato un tentativo, uno scrupolo del pubblico ministero di individuare una condotta sulla quale non ci sono elementi, perché vediamo un soggetto che, io ne parlo perché è rimasto nelle conclusioni del pubblico ministero, altrimenti mi sarei associato alle prevedibili in concordanza con queste argomentazioni svolte in sede di requisitoria, mi sarei associato sulla richiesta di assoluzione. Invece un soggetto che passa attraverso una telecamera, che poi non viene mai più ripreso in quel contesto, e potrebbe essere tranquillamente, come ci è venuto a raccontare durante il suo esame, ritornato poi nella zona di via Tolemaide. Quindi questo è un esempio di quello che, ad avviso di questo difensore, ma poi andiamo a vedere magari i fatti più specificamente contestati l'imputato, di quello che è stato un po' il metodo valutazione degli elementi, che, ripeto, è lo stesso identico metodo, al di là delle richieste di prescrizione per le contravvenzioni che sono prescritte pacificamente, ha lo stesso approccio che si è avuto in fase di indagini: contestazione integrale di tutti i fatti in base alle prove fotografiche di soggetti che stanno semplicemente, anche nei casi come questo, cioè che vediamo un soggetto assolutamente passivo. Ovviamente la prova fotografica, la prova filmica non può essere sufficiente da sola ad individuare, infatti ci si è molto appiattiti sulla ricostruzione del pubblico ministero su questo, per quello che non si sono sentite, non si sono citate particolari testimonianze. Forse comprensibile questa omissione per quello che è già stato detto dall'avvocato Tambuscio, perché venendo ai fatti contestati al signor Caffagnini, che viene oltre a questo, a mio avviso, azzardata contestazione di devastazione e saccheggio, e di resistenza, tra l'altro, perché se noi andiamo a leggere il capo 56, quindi se il combinato disposto, la combinata lettura del 55 e del 56, si contesta anche la resistenza a pubblico ufficiale in via Canevari, non si capisce francamente in base a quali elementi. Però le altre zone che gli vengono contestate, via Casaregis, via Tolemaide e Corso Torino, che, sulle quali adesso arriveremo. Ripeto, sulle testimonianze mi richiamo a quello che ha già detto, in parte anche mi associo anche alla richiesta che è stata svolta da ultimo dall'avvocato Tambuscio, che sia il Tribunale a valutare se non vi siano i presupposti per trasmettere gli atti, in relazione in particolare ad alcuni testimoni che hanno riferito sulla dinamica del corteo delle tute bianche, dei disobbedienti, come si chiamava all'epoca, che hanno riferito circostanze false, cioè smentite clamorosamente dalle immagini che abbiamo visto, le cause, la dinamica, l'eziologia di questa carica sulla quale ci siamo già abbondantemente soffermati. Quindi ci riferiamo all'attacco con Pieter Bullone, addirittura bombe Molotov, che ha citato il capitano Bruno, alla mancanza di autorizzazione che è stata prodotta in dibattimento da parte del dottor Zazzaro quando è stato sentito, ma quello poi valuterà il Tribunale se si sia trattato semplicemente di un errore del test a dire che invece il corteo non era autorizzato, al fatto che provenissero, questo l'ha riferito il tenente Faedda, che è stato sentito mi sembra all'udienza del maggio del 2005, alla provenienza di lancio di oggetti, pagine esame del pubblico ministero, udienza 24 maggio 2005, dalle pagine 16 e seguenti, noi arrivammo e lì incominciò il lancio di oggetti, soprattutto dalla massicciata della ferrovia, quindi oggetti vari, pietre e altri oggetti contundenti al nostro indirizzo. Poi, per non lasciare margine a dubbi, questo è appunto, dicevo il tenente Paolo Faedra, per non lasciare margine a dubbi, gli si chiede come erano vestiti questi soggetti e lui li identifica come soggetti travisati nel volto con caschi antinfortunistica, quindi non c'è dubbio che si riferisca proprio alla circostanza della carica al corteo proveniente dallo stadio Carlino. E poi lo ribadisce in sede di controesame, pagine 59 e 60, sempre dello stesso trascrizione di udienza 24-5-2005, dicendo, riconducendo, e non vi leggo integralmente per non appesantire la discussione, sempre di salancio di pietre e altro materiale dalla massicciata, proprio riferito alla fase antecedente alla carica. Per quanto riguarda la testimonianza che poi direttamente ci riguarda, ci attiene alla posizione del nostro assistito, cioè quella del sottotenente all'epoca tenente in sede di audizione e adesso a quanto mi risulta congedato, Salvatore Saccardi, non ha detto soltanto che il corteo, vorrei che richiamare l'attenzione al Tribunale, non ha detto soltanto che il corteo si è avvicinato, mentre in realtà abbiamo visto tutti che non si è avvicinato con le barriere di plexiglass, ma ha anche riferito, poi ripeto, mi rimetto alla valutazione del Tribunale, ha anche riferito che una volta che il contingente, terzo battaglione Lombardia, compagnia Alfa, come lo sappiamo tutti, è arrivato in zona via Tommaso Ivrea, si parla alle pagine 108 e 110, perché le pagine dell'esame del pubblico ministero invece sono precedenti ovviamente, e si dice che questi soggetti, oltre a lanciare oggetti dal cavalcavia, addirittura lanciavano una sostanza tipo lacrimogeni dal cavalcavia, anzi al di sotto del cavalcavia, erano manifestanti che lanciavano i lacrimogeni ai carabinieri. Io sono rimasto un po' perplesso nel rileggere queste testimonianze. Non voglio incentrare chiaramente tutta la mia discussione su smentita per smentita, punto su punto, ai testi poi che sono poi i testi chiave che mi riguardano sui capi di imputazione, però questo dà un po' la misura di quella che è l'attendibilità della ricostruzione che è stata fatta in ordine a tutta l'eziologia, la tempistica della carica al corteo delle tute bianche. Un altro punto su cui si dissente fermamente dal quanto, prima di vedere un attimo approfondire una questione via Casa Regis, si dissente nettamente dall'impostazione del pubblico ministero che, ripeto, dal punto di vista, quando va ad analizzare il concorso morale, l'elemento soggettivo dei delitti contestati e quindi in particolare quello più grave, sanzionato più gravemente dal nostro codice, l'articolo 419 del codice penale, dice non si possono polverizzare le condotte, bisogna considerare la consapevolezza dei manifestanti che giungevano in via Tolemaide e di tutto quello che stava avvenendo, quindi non non arrivavano nel migliore dei mondi possibili, c'era un contesto di guerra, già ne ha parlato il collega Tambuscio, che è stato molto preciso, citando anche conversazioni radio della centrale operativa, quella sì che aveva la completa visione, insieme a Forte San Giuliano, dove c'era la centrale operativa dei carabinieri, loro avevano la diretta percezione di quello che stava avvenendo, non i manifestanti in piazza, perché qui si contesta, si è in sostanza sostenuto, a dire il pubblico ministero, per definire l'elemento soggettivo, poi vedremo cosa dice la giurisprudenza, quella che io ho trovato sarà anche non recentissima, ma comunque è quella più aderente anche al dettato costituzionale della responsabilità personale, sul 419, però gli si dice in sostanza: eri consapevole di tutto quello che stava avvenendo e quindi non potevi non volere la messa in crisi dell'ordine pubblico. In sostanza si sostiene, questa è un po' l'impostazione, quindi anche nel caso in cui tu non abbia apportato un concorso materiale, comunque quantomeno sotto il profilo della consapevolezza, della prevedibilità e della volizione, esisteva un contesto che non lasciava adito a dubbi. Mi riporto a quello già detto dall'avvocato Tambuscio, però questo ragionamento non funziona molto se si rapporta anche a poi quello che ha detto la stessa pubblica accusa in relazione, quando è andata ad affrontare il tema dell'invocabilità da parte dei manifestanti dei comportamenti violenti documentati dai filmati, dalle testimonianze tenute dalle forze dell'ordine, ma non in un'altra zona di Genova, perché si può concordare in parte con una precisazione che farò sulle affermazioni del pubblico ministero quando si dice: non mi potete chiamare a giustificazione i fatti della Diaz o di Bolzaneto. Però ad esempio, a mio avviso, allora con lo stesso metro io potrei dire che nel momento in cui avveniva l'attacco dei manifestanti della rete Lilliput a Piazza Manin, che è un episodio che avviene quasi non in contemporanea con la prima carica, ma non appena di poco come orario successivamente all'inizio dell'attacco al corteo delle tute bianche, non possiamo utilizzare i fatti violenti perpetrati da forze dell'ordine in altre zone, però gli dobbiamo addebitare ad esempio i fatti, le colonne di fumo in via Canevari o i disordini del mattino, perché ne erano consapevoli, e quindi cosa? Non c'è nessuna riconducibilità, perché se allora non c'è nessuna riconducibilità, come mi si fa a dire non si possono utilizzare i fatti violenti, che comunque danno la misura di quello che era le modalità operative delle forze dell'ordine in quei giorni, perché sui fatti successivi agli eventi che oggi trattiamo, quindi successivi al 20 luglio, il nostro assistito è presente sui luoghi, al di là di queste immagini che parlano da sole sulla fondatezza di un'accusa di devastazione e saccheggio, quelle che abbiamo appena visto di via Canevari, ma è presente sui luoghi di via, tra via Casaregis e via Tolemaide più precisamente, in un arco temporale che non raggiunge la mezz'ora, quindi da intorno alle 15 al massimo alle 15:32-33, adesso le prime fasi di arrivo del blindato, che poi resterà in panne, anche per quello che voglio essere molto preciso anche nella terminologia, perché arriviamo a contestare la devastazione e saccheggio di uno specifico bene, tra l'altro, che è il blindato di Corso Torino, a un soggetto che, come si può vedere, poi magari lo vedremo tra un attimo, è anche lì meramente presente, anzi se ne va, come ha detto già l'avvocato Mazzari. Ma poi è importante, perché è l'unica occasione per la difesa su alcune argomentazioni giuridiche, poi sarò molto rapido riservandomi di produrre una memoria difensiva, tanto così come anche il pubblico ministero ci ha anticipato, ci sarà una memoria del PM su alcuni punti di diritto che non riuscirò ad affrontare in questo mio breve contributo, chiaramente mi riservo di produrre la memoria. dicevo, le violenze delle forze dell'ordine non sono irrilevanti a fine di valutare la condotta, ma questo da punto, proprio parlando di diritto, non parlando di, diciamo, di un atteggiamento morale che il tribunale deve avere oltre che giuridico nel valutare i fatti come si sono svolti nella loro interezza, perché allora sì che polverizziamo i comportamenti delle forze. Allora non si possono polverizzare quelli dei manifestanti, che devono essere considerati in un iter teleologico unitario, però allora consideriamo fatti isolati i comportamenti di violenza, che tanto isolati non erano in realtà, perché se noi abbiamo visto le immagini, mi riferisco ai comportamenti violenti delle forze dell'ordine, non è che avvengano solo in Piazza Manin, come ho detto poc'anzi, e non è che siano solo sintomatici di un atteggiamento, venivano alcuni comportamenti criminosi, venivano posti in essere proprio in occasione della prima carica e delle successive, perché anche lì dire prima carica e successive, ci sono, è un po' una questione di valutazione. Diciamo prima carica è convenzionalmente quella che avviene alle 14.56 contro gli scudi di plexiglass, ma in realtà non c'è soluzione di continuità ad avviso di questa difesa sulla modalità di operativa di queste cariche, perché mentre a un certo punto l'avanzata dei carabinieri, che abbiamo sentito oggi ricostruita in consulenza come un'avanzata fino all'altezza di via Caffa, quindi non di poche decine di metri, e non è neanche una carica, io mi sono guardato la consulenza per verificare, non è neanche una carica di mezzo minuto o di 40 secondi, come è stato detto dal pubblico ministero. A parte il fatto che non è rilevante giuridicamente valutare se un atto, un fatto criminoso, perché quel tale è la carica, perché è sicuramente stata ordinata illegittimamente, forse addirittura decisa da un soggetto che pur presente il funzionario di pubblica sicurezza, che era il dottor Mondelli, che poi ha fornito le giustificazioni in dibattimento che abbiamo ricordato sulle motivazioni di questa operazione di ordine pubblico, di disordine pubblico potrei definire, non era neanche titolato a farlo, dicevo il capitano Bruno. In ogni caso non si è trattato di un episodio contenuto nello spazio e nel tempo, si è trattato di un episodio che è andato avanti anche prima delle reazioni dei manifestanti, con arresti, pestaggi che avvenivano non a distanza di vista, sì, magari quelli che sono avvenuti dall'altro lato di via Tolemaide, potrebbe aspettarsi che non fossero stati visti dai manifestanti presenti all'interno della testuggine, però erano comportamenti che venivano posti in essere in quel contesto. Quindi se il tribunale ha già ammesso durante l'istruttoria dibattimentale la visione, l'acquisizione di determinati filmati che ritraggono certi eventi, perché si deve fare il tentativo, a mio avviso fuorviante, di dire non sono rilevanti? Su questo il tribunale si è già espresso, sono rilevanti, tant'è vero che sono stati acquisiti, quindi sono comportamenti che vanno valutati ai fini di giudicare le condotte degli odierni imputati, perché sono già stati ammessi dal tribunale. Quindi si tratta di un'argomentazione suggestiva, sicuramente lecita da svolgersi in discussione, però sulla quale questa difesa è tranquilla, nel senso che quei comportamenti non sono soltanto rilevanti dal punto di vista storico o naturalistico, sono rilevanti dal punto di vista giuridico, per valutare la sussistenza di cause di giustificazione, per valutare la sussistenza di attenuanti, per valutare la sussistenza della gravità dei fatti che vengono addebitati, che ci vengono addebitati, o meglio ai nostri assistiti. E su questo, sul fatto che non si sia trattato di un episodio moderato, quello della carica dei carabinieri, ma che sia stato un episodio violentissimo, oltre ai firmati lo possiamo vedere anche dalla sequenza delle appunto le immagini che ci ritraggono gli episodi che sono avvenuti lateralmente la prima parte di via Tolemaide, abbiamo citato quello del test Fornaciari, che è stato arrestato nel cortile della Metalfer, anche lì non è un'operazione di ordine pubblico, forse di polizia giudiziaria, a mio avviso di mera ritorsione su manifestanti senza neanche sapere, appunto, infatti tant'è vero che appunto poi i verbali d'arresto immaginiamo bene come siano stati compilati, quale comportamento avesse messo in posto in essere queste persone che sono state arrestate, poi prosciolte già in fase di archiviazione. Quindi tutto ciò che avveniva alla diretta percezione dei manifestanti e anche, a mio avviso, anche a quella indiretta eventualmente su come stavano operando le forze dell'ordine in quei giorni, vanno valutate. Si dice non c'è stata caccia all'uomo. Questi pochi esempi che ho fatto, a mio avviso, sono veri e propri esempi di caccia all'uomo, però io ricordo anche successivamente, adesso non vorrei saltare cronologicamente troppo, però visto che l'argomento mi è venuto in mente adesso, vorrei far presente al Tribunale di richiamare quanto è emerso durante la testimonianza del tenente Loris Dita del battaglione Tuscania, cioè che erano stati operati addirittura degli arresti molto dopo le cariche dei carabinieri di persone nei cortili della COP, quindi ci sono stati arresti continui a tutte le persone che sostanzialmente rimanevano isolate in quella zona. In sostanza le modalità, ce l'ha spiegato il dottor Gaggiano, sì, non è che si può tanto distinguere tra buoni e cattivi durante gli interventi di ordine pubblico. È una bella spiegazione di comodo che alla luce di quello del disastro che è successo a Genova nella gestione dell'ordine pubblico di piazza, perché poi appunto bisogna distinguere i concetti, le modalità violente non è che semplicemente sono comportamenti opinabili, censurabili, come è stato detto in requisitoria, censurabili solo dal punto di vista disciplinare, oppure da valutare in sede istituzionale, magari in sedi parlamentari, e basta. Andavano aperti dei procedimenti, se andavano aperti dei procedimenti in relazione a episodi di violenza avvenuti in una certa zona, andavano aperti non solo nei confronti di una parte. E qua mi richiamo a quelle la testimonianza corda in cui gli era stato chiesto al test, al collaboratore di PG, Vittorio Corda, che aveva ricordato come la delega che era stata data a loro come pool di polizia municipale, aliquota polizia giudiziaria, fosse quella di ricercare esclusivamente i fatti addebitabili ai manifestanti. Fortunatamente poi il materiale globale è stato messo a disposizione della difesa e si è riuscito a contestualizzare questi fatti. Quindi si è fatta un'affermazione che, a mio avviso, su appunto la rilevanza dei comportamenti è assolutamente infondata. Il pubblico ministero dice non sono invocabili delle anche qui mi ricollego a quello che ho detto dall'avvocato Mazzali sul punto della reazione, la legittimità della reazione dei manifestanti. Si è diffuso molto sulla possibilità del comodus discessus ai fini di sgonfiare a priori, cioè in sostanza è stata già fatta una sorta di replica a quello che poteva essere sostenuto dalla difesa sulla invocabilità delle cause di giustificazione. In sostanza si dice i manifestanti a quel punto, visto che le avevano prese, dovevano tornarsene a casa, come se fosse stato semplice tornarsene a casa con le stazioni chiuse, ce lo ricordiamo tutti. Dovevano tornarsene al Carlini, ormai basta, avevano perso, sì, sarà stata illegittima la carica delle forze dell'ordine, ma dovevano tornarsene a casa. In realtà abbiamo visto appunto che cosa succedeva a chi rimaneva isolato. Quindi in quel momento il comportamento di molti manifestanti è stato quello, è vero, di allontanarsi, ma chi si è trovato lì è stato costretto a reagire a quello che è stato definito un atto arbitrario, anche qui sull'atto arbitrario, sull'esimente dell'articolo 4 per arrivare velocemente al nodo giuridico che ci interessa. L'esimente dell'articolo 4 è stata richiamata diffusa giurisprudenza dal pubblico ministero sui confini estremamente ridotti di questo articolo di legge che, ricordiamo, è una norma che poi è subito un'elaborazione giurisprudenziale molto notevole, perché si tratta di una norma del 44, però il pubblico ministero accede all'interpretazione più negativa, più restrittiva per gli imputati, che è quella praticamente del caso Vitali, sentenza 98, 13 maggio, praticamente il